Allora, buonasera a tutti, scusate il ritardo, quindi facciamo pochi preamboli. Qui si muore di caldo, speriamo di sopravvivere tutti. Intanto grazie di essere così numerosi. Provo a raccontarvi che cosa vi aspetta e che cosa succede, che cosa stiamo pensando di fare, dove siamo e che cosa vi aspetta. Noi abbiamo immaginato di fare una conferenza urbanistica. Non si sente niente? Prova a parlare meglio così? Si sente? Ok, perfetto. Allora, stavo dicendo, noi abbiamo immaginato di fare una conferenza urbanistica cittadina, perché questa è un po' nella tradizione della città. Roma ha avuto nella sua storia importanti momenti, diciamo, in cui la conferenza urbanistica cittadina ha fissato alcuni argomenti e alcune questioni importanti. Tutti si ricordano appunto la stagione del sindaco Petroselli, di alcune parole chiave che sono nate nelle conferenze urbanistiche. Noi, nel riproporre questo momento di riflessione collettiva sulla città, abbiamo pensato di non organizzarla, come si dice, a freddo, facendo il convegno, invitando ovviamente opinion leader, persone che sanno molto bene e possono dire meglio di noi quale oggi o quale potrebbe essere il futuro della città. Abbiamo pensato di fare questo viaggio nei 15 municipi e di attivare alla fine di questo viaggio, di questi 15 municipi, di farci dare da ogni municipio quello che abbiamo chiamato la carta dei valori, cioè un documento che mettiamo a base della conferenza urbanistica cittadina. Quindi il percorso dove noi vi coinvolgiamo non è quello di una, come ho detto altre volte, una progettazione partecipata per risolvere i tantissimi problemi che noi abbiamo sul tappeto. Anzi, partecipazione è una parola che userò pochissimo, anzi per niente, per non essere equivocato. Quello che vogliamo fare è di coinvolgervi in un percorso, uso una parola antica che a me però piace, democratico, in cui l'amministrazione comunale e i cittadini si scambiano delle informazioni, si scambiano delle opinioni, fissano alcuni elementi valoriali e che questi elementi vengono poi portati alla discussione collettiva di tutta la città. Noi pensiamo di fare questo percorso, questo mi sembra che è già il decimo municipio che facciamo, ne sono rimasti mi pare 4 o 5, e pensiamo di finire questo percorso nel mese di settembre, settembre-ottobre, dopo che ci prendiamo una pausa tra novembre, dicembre e gennaio, dove questi 15 documenti che avete costruito e che abbiamo costruito insieme a voi nei 15 municipi li esaminiamo e diventano il documento di sintesi che mettiamo in discussione, anche che ci serve per organizzare bene la conferenza urbanistica cittadina, in modo tale che portiamo il sentimento, i temi, gli argomenti che sono stati discussi nelle diverse conferenze, li portiamo all'attenzione di tutta la città. Questo quindi è il percorso che vi proponiamo. Oggi siamo alla seduta iniziale e cosa vi aspetta oggi? Vi aspetta di sorbirvi un po' di mie informazioni, proprio con lo spirito che vi stiamo dicendo prima. Cerchiamo di, dovendo costruire dei momenti anche di lavoro, ci saranno 4-5 incontri che verranno fatti nei prossimi mesi, ovviamente non prima dell'estate, abbiamo deciso di comunque di fare questa prima iniziativa. Di raccogliere poi, vi spiegheremo come, le adesioni alla partecipazione, diciamo, di questi tavoli e poi provare ad organizzare questi tavoli a partire da settembre. Oggi quindi vi sorbirete una parte di mie informazioni, poi ci sarà un intervento dei tecnici di Risorse per Roma che ci danno una mano nella gestione dei tavoli e poi ci sarà una parte, penso il più possibile, io sono a disposizione, più possibile ampia, di raccolta di domande e di probabili o improbabili risposte, con una piccola chiosa che se avete capito bene il percorso non ci occupiamo e siamo disposti a parlare di tutto e parliamo di tutto, però il motivo per cui diciamo noi facciamo una conferenza urbanistica municipale per cercare di guardare, di traguardare in avanti le trasformazioni, diciamo, del municipio, ovviamente partendo da tutte le complicazioni e le implicazioni del nostro territorio. Io che cosa vi racconterò? Tre cose essenzialmente. Vi racconterò, cercherò di fare un profilo territoriale della città, alcune informazioni sulla città, alcune informazioni sul municipio che riguarda lo stato di attuazione del PRG, alcuni progetti che sono in corso, e poi cercherò di farvi capire in che modo le linee programmatiche della consigliatura del sindaco Marino si incontrano con questa descrizione. Ci tengo a dire a sottolineare questo aspetto informativo. Per poter lavorare assieme e potersi trovare poi anche nel cercare di decidere alcune cose, se mettere l'accento su alcuni valori o su altri, è importante scambiarsi delle informazioni. Quindi questo primo incontro sarà probabilmente al di sotto delle vostre attese, perché invece di prospettare in magnifiche e progressive sorti per la trasformazione di questo municipio, vi riempirà un po' di numeri e di dati. Però è il primo passo che facciamo è proprio quello di scambiarci le informazioni che sono necessarie per poter poi traguardare alcuni fenomeni. Voi non vedete quasi laggiù, credo che non vedete nulla perché lo schermo è piccolo probabilmente, quindi facciamo auspicio che si legga. Questa piccola la leggo io, questa frase che ho messo all'inizio di questa slide è una cosa che ho letto qualche mese fa su un libro di una scrittrice francese, e dice: nessun'altra città dà con altrettanta forza l'impressione che la storia sia un insieme di temporalità diverse piuttosto che di fisiologiche successioni. Mi sembrava che interessante metterla all'inizio, perché Roma ovviamente strettamente relazionato con la storia della città, però più che una successione organica alla città di Roma, a punto di vista storico, sembra un tanti eventi temporalmente diversi che poi non costruiscono una struttura organica. Questa cosa la diceva già molto bene nel 1958 Pierpaolo Pasolini, quando diceva che la città non cresce a macchia d'olio, che è una per cerchi concentrici, magari fosse così. Pasolini ci racconta che la città cresce per eruzioni cementizie nella campagna, che sono molto lontano dalla città, e poi la città piano piano li recupera e li ingloba, no? Il meccanismo quindi non è a macchia d'olio, ma è di natura diversa, appunto. Sono un insieme di temporalità, di luoghi, e poi la città nel tempo si fa carico di riappropriarli. Informazioni. Siamo all'interno di un processo di attuazione del piano regolatore generale che è stato approvato, guardiamo dall'ultima riga, nel 2008 l'approvazione definitiva, quindi nel febbraio del 2008 sono 6 anni, è stato però adottato per la prima volta credo nell'ottobre del 2003, quindi sono 11 anni, ed è stato preceduto da 2 atti importanti, uno nel 97, il cosiddetto piano delle certezze, e nel 93 l'adozione della variante di salvaguardia. Cioè siamo all'interno di un processo di pianificazione che è giunto a conclusione nel 2008, noi siamo ancora nella fase iniziale o comunque in una fase giovane di attuazione del piano regolatore generale, che però ha 11 anni dalla sua prima adozione e forse 20 anni da quando è stato immaginato e pensato. Nel frattempo la città sta cambiando, e quindi noi ci troviamo a dover attuare un piano regolatore generale che è stato pensato in una stagione in cui forse questi 10 anni in termini temporali, se li guardiamo in termini di trasformazioni economico, sociale e demografiche, sono molto di più di 10 anni. Fare un piano regolatore alla metà degli anni 90 era proprio un'altra epoca rispetto al momento in cui ci troviamo oggi. Alcune informazioni, alcune cose che sono cambiate, qualche numero. La prima riga che vedete è la popolazione. Nel 71 Roma aveva 2.782.000 abitanti. 40 anni dopo, nel 2011, ne ha 2.617.000, l'ultimo censimento. Quindi abbiamo perso circa 160.000 abitanti in 40 anni. In realtà ne avevamo persi molti di più, perché se confrontate il dato del 2001, vedete che erano 2.500.000 gli abitanti. Quindi tra il 2001 e il 2011 sono cresciuti lievemente. E nonostante tutto siamo 160.000 abitanti in meno rispetto al 1971. Quindi confermiamo il dato che Roma è una città che ha una popolazione decrescente, anche se questa decrescita è in parte corretta dagli iscritti, dagli immigrati che negli ultimi anni hanno in parte ridotto l'impatto negativo di questa decrescita. La cosa che mi interessa di più che voi vediate è la terza riga, che sono il numero delle famiglie. Le famiglie nel 1971 erano 827.000, nel 2011 sono quasi 1.200.000, cioè nello stesso periodo in cui noi vediamo una popolazione decrescente, noi abbiamo un numero di famiglie crescente e anche consistentemente crescente, perché ci sono 400.000 famiglie in più tra il 71 e il 2011. Questo è un fenomeno che non è strano, popolazione calante e famiglie crescenti, non è diciamo contraddittorio, perché fotografo una delle cose che sta avvenendo, è avvenuta negli ultimi 15-20 anni, la forte frammentazione delle famiglie, che oggi sono composte molto spesso, è un ossimoro, famiglie monopersonali non si può sentire come parola, no? In italiano una famiglia non può essere però l'Istat usa questa dicitura, famiglie monopersonali, che vedete nella quarta riga erano l'11% nel 71, sono quasi il 40% nel 2011, cioè 4 famiglie romane su 10 sono composte da una sola persona. E questo cambia completamente lo scenario, non solo ovviamente lo scenario sociale, lo scenario demografico, cambia perché una persona che vive da sola, cioè una famiglia composta da una sola persona, chiede cose diverse alla città, perché la socializzazione la fa nello spazio pubblico della città, la fa per strada, la fa dove, quando va a fare la spesa, la fa al mercato, la fa nella piazza. Cioè noi siamo in presenza di una scomposizione familiare che chiede più città pubblica, e siamo in un momento in cui la città pubblica non riusciamo più a costruirla, per esempio. E questo è un altro degli elementi fondamentali. La scomposizione familiare fa sì che ci siano persone che chiedano di vivere nella città compatta, nella città già costruita, piuttosto che essere deportati da qualche parte lontano, diciamo, dal centro urbano. Allora, questo ci dice anche che noi, è uno dei motivi per cui in questi anni, nell'epoca d'oro del boom edilizio 2002, 2003, 2004, 2005, fino ad arrivare alla crisi del 2007, noi abbiamo costruito anche 10.000 case ogni anno, nuove case, e però molte persone sono andate a vivere fuori dal comune di Roma, perché non incontrano, cioè l'offerta di abitazioni non è adeguata alla domanda. E questa è una delle questioni che abbiamo sul tappeto. Altre informazioni, il rapporto tra le famiglie e la proprietà. Su 1.165.000 famiglie, 813.000 abitano una casa di proprietà. Ci dicono che è una buona notizia, non la prendiamo per buona, che quasi il 70% delle famiglie hanno una casa di proprietà. Ci sono 240.000 famiglie, più o meno quasi, che invece vivono in affitto. Mi permetto solo di sottolineare che di quelle 813.000 che hanno una casa in proprietà, il 30%, cioè circa 240.000 famiglie, più o meno le stesse di quelle che abitano in affitto, in realtà è proprietario sub iudice della casa, perché in realtà la proprietà è della banca ma paga un mutuo. Cioè noi abbiamo che, se sommiamo l'affitto e chi paga il mutuo, il 50%, se non di più, delle famiglie romane dedica buona parte del suo reddito per pagare la casa, o l'affitto o il mutuo. E questo è uno degli elementi socio-economici importanti di questa città. Anche quando siamo in un momento di crescita economica, questa città fa difficoltà a crescere da un punto di vista economico, perché le famiglie romane hanno difficoltà a stare sul mercato dei consumi, dovendo, diciamo, sottrarre al proprio reddito una quota importante per mantenere la propria abitazione. Altre informazioni, in questo grafico che vedete sopra, quello giallino e che ha le sbarre verso il basso, dice che se facciamo la differenza tra i nati vivi e i morti, purtroppo sono più i morti, e quindi il dato è negativo. Si chiama saldo naturale, quindi quel dato che vi dicevo del calo della popolazione deriva da questa differenza. Se stiamo solo con la popolazione, diciamo, dei residenti, i morti sono più dei vivi e la popolazione, il numero dei residenti è calante. Ci aiuta a correggere questo dato il grafico che vedete nella parte bassa, che invece è tutto verso l'alto, perché quella invece è la differenza tra gli iscritti nel comune di Roma e i cancellati dal comune di Roma. Gli iscritti sono in numero maggiore di quelli che si cancellano, quindi la popolazione diminuisce, ma non così tanto, perché è corretta in parte da quelli che vengono da fuori. Sono gli immigrati, non solo sono quelli che vengono dall'estero. La quota, la prima riga di quelli che vengono dall'estero sono i rumeni a Roma, sono in assoluto la popolazione maggiore di immigrati, però c'è anche un'immigrazione che viene dall'entroterra, dall'Italia, per esempio dal sud. Noi abbiamo ancora forti immigrazioni da Napoli, dal sud Italia. In questo senso si può anche dire che un altro degli elementi, diciamo, di cambio della città, di cambiamento della città dal punto di vista sociodemografico, è una sorta di meridionalizzazione della città, sia perché prendiamo popolazione che viene dai paesi dell'est, sia perché prendiamo popolazione che viene dal sud Italia. E se guardiamo la popolazione invece che si allontana da Roma, vediamo che vanno nei paesi come l'Inghilterra, paesi del nord Europa, e quindi quella che noi espelliamo spesso è popolazione più formata, qualitativamente, diciamo, dal punto di vista della formazione universitaria o della formazione scolastica è molto più alta. Quindi noi espelliamo personale qualificato e immettiamo personale o nuovi immigrati, diciamo, con un basso profilo di qualificazione, ad esempio scolastica. Alcune ricadute di questi dati ve le ho già detto: crescita delle famiglie, le ripassiamo, il boom delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione, adesso ci torniamo, la crescita del numero di persone di famiglie provenienti dall'estero. Vediamo anche questo in rapporto alla popolazione anziana e alla popolazione giovane. Il nostro municipio, l'undicesimo municipio, qui ancora questo dato è stato fatto con la vecchia suddivisione dei municipi, però insomma ci sta. Vedete che ha un colore giallo. Il colore giallo significa che abbiamo una media di 4 anziani per ogni bambino. I colori più scuri significa che abbiamo 5 più anziani per ogni bambino. I colori verde significa che abbiamo 3 o meno di 3 anziani per ogni bambino. Quindi questo municipio si colloca sostanzialmente nel livello medio rispetto all'area romana. Diverso invece è per quanto riguarda la percentuale della popolazione straniera, e come vedete si colloca intorno al 10%, la media della romana è leggermente più bassa, intorno all'8-9%. Questo municipio ha una quota di popolazione straniera leggermente più alta, ma ci sono municipi, quelli più scuri che vedete nel grafico, sono quelli viola in alto, dove abbiamo il 20% e oltre di popolazione immigrata sul totale della popolazione. La cosa che però potete vedere guardando l'insieme della città è che è una città fortemente variegata, cioè che effettivamente i municipi sono molto diversi l'uno dall'altro da questi elementi. Soprattutto il rapporto tra il centro e la periferia è profondamente diverso. Noi abbiamo dei municipi, per esempio il secondo, in cui abbiamo 5 o addirittura 6 anziani per ogni bambino. Ed è interessante comprendere anche, io faccio sempre questo esempio: noi abbiamo portato il prolungamento della B da Piazza Bologna fino a Piazzale Ionio in un municipio importante, solo che la metropolitana è arrivata e oggi dà una offerta di mobilità del tutto diversa, perché la popolazione lì, la popolazione attiva, è molto residuale rispetto agli anziani. Quindi la domanda di mobilità che noi sopperiamo con la metropolitana è del tutto diversa da quella che immaginavamo quando abbiamo progettato quella metropolitana. Cioè la popolazione attiva sta altrove, la metropolitana è arrivata, e meno male che è arrivata, ma intercetta una domanda di mobilità che prevalentemente è degli anziani, senza nulla togliere agli anziani, però diciamo fotografa come i fenomeni sociodemografici sono importanti da seguire e hanno degli effetti importanti su come funziona la città. Altro dato di carattere generale che vedete in questa slide, lo vedete sintetizzato lassù in alto, la percentuale di abitanti all'esterno del GRA. Nel 98 era il 18%, nel 2012 era il 26%. Il piano regolatore generale, la tendenza nel completamento del piano regolatore generale, ci dice che ci sarà il 30% della popolazione che vivrà fuori dal GRA. Più significativo è l'articolazione, non so quanto si vede, giù in basso, dove tendenzialmente avremo 107.000 abitanti nel centro storico, e invece 1.300.000 abitanti attorno il GRA, un po' dentro e un po' fuori. Questo ci dice come, e questi sono fenomeni già in atto, perché il piano regolatore è del 2003, molte cose del piano regolatore sono state già attuate, negli ultimi 6 anni sono state ulteriormente confermate, quindi noi stiamo andando ad una formazione della città in cui nel centro storico, quello più infrastrutturato, avremo una popolazione del tutto marginale. È vero che però abbiamo molte attività, abbiamo molti addetti, abbiamo i turisti, abbiamo un altro tipo di città che popola il centro della città. Però i residenti sono prevalentemente in una corona che sta a cavallo del grande raccordo anulare. E questo è anche un altro elemento importante. Quando io abito nel centro storico, in questa parte, diciamo, della città infrastrutturata, già oggi il 56% degli spostamenti vengono col trasporto pubblico locale. Cioè, io posso scegliere se prendere la metro, l'autobus, la bicicletta o la macchina. Se abito nel raccordo anulare o fuori dal raccordo anulare, solo il 7% degli spostamenti avviene col trasporto pubblico locale. Cioè vuol dire che io ho una città di serie A e una città di serie C, perché fuori dal raccordo anulare l'unica alternativa è la macchina, nel senso non ho possibilità di scegliere. Già questo fotografa la difficoltà della città di avere ogni mattina, no, un presidio che dall'esterno viene verso l'interno. Se questo fenomeno lo guardiamo poi alla scala metropolitana, è l'oggetto di questa slide, vedete che tra il 2003 e il 2010 la popolazione di Roma è cresciuta del 3%, esattamente quello che vedevamo nella prima slide, no? Abbiamo detto che tra il 2001 e il 2011 la popolazione infatti è cresciuta, è diminuita tra il 71 e il 2011, è cresciuta però del 3%. Invece sono cresciuti, vedete, Pomezia del 34, Fiumicino del 33, Bracciano del 26, Fiano Romano del 54, Zagarolo del 27%. Cioè abbiamo preso alcuni comuni dell'intorno, come vedete tutti i comuni dell'intorno crescono a due cifre. Fiano Romano in 7 anni si è quasi raddoppiato. A proposito di quella cosa che vi dicevo prima, c'è una domanda abitativa dentro Roma che viene sopperita allontanandosi da Roma e andando a vivere nei comuni contermini. Questo ci deve far riflettere sul fatto che quando, e io sono d'accordo, diciamo non servono più abitazioni, bisogna usare meglio quello che c'è, però attenzione che bisogna anche fare in modo che quello che c'è, quello che mettiamo sul mercato, sia confacente alla domanda di abitazioni. Se il 40% delle famiglie sono composte da una sola persona, bisogna dargli una casa, magari piccola, in un posto che sia già urbanizzato, in un pezzo di città che sia già infrastrutturato. È possibile fare questa operazione, cioè pensare che la città non è solo quella di consumare nuovo suolo, di andare a costruire all'esterno come si è fatto, ma fare un'operazione invece che guarda la città costruita. Questi due grafici sono Roma dentro il raccordo anulare. Adesso non vi sto troppo a dire come sono fatti, semplicemente vi dico: i colori chiari significa che è costruito, diciamo che l'edificio che è costruito è piccolo rispetto al lotto su cui insiste l'edificio, quindi c'è una bassa occupazione del suolo. Più i colori sono scuri, più vuol dire che l'edificio coincide con il lotto. Infatti i colori rossi sono nel centro della città, dove, se ci fate caso, l'isolato, il costruito, coincide esattamente con la superficie del lotto. L'altro grafico, quello con più colori, dice non solo quanto è grande l'edificio in rapporto al lotto, ma quant'è la somma del costruito in rapporto al sedime su cui insiste l'edificio. E quindi in questo caso i colori scuri sono maggiori. Tra l'altro è significativo perché, se vedete, le direttrici con cui sono costruiti quei colori scuri seguono proprio le consolari. Abbiamo la Salaria, abbiamo la Prenestina, la Casilina, abbiamo la direttrice che va verso l'Euro, abbiamo poi in parte, diciamo, la strada che va verso la Portuense, che va verso la Pisana, e poi sul lato ovest c'è una direttrice che cambia perché i territori lì sapete che sono orientati diversamente. La cosa che mi interessa è che molti, sia nella prima che nella seconda slide, ci sono molti colori chiari. Cioè vuol dire che nonostante che noi abbiamo costruito ben fuori dal raccordo anulare, non abbiamo consumato tutte le potenzialità che avevamo all'interno del raccordo. È come se ci siamo scordati delle parti. Siamo andati oltre il raccordo, ma dentro la città c'è ancora una possibilità, diciamo, di utilizzare meglio il costruito. Questo non vuol dire che dobbiamo cementificare tutto, però vuol dire che è vera, scusate, vuol dire che è vera vuol dire che è vera quella cosa che abbiamo scritto nel programma di mandato, che a Roma ci sono 9.500 ettari, e se ci mettiamo anche alla città pubblica quasi 15.000, di città già costruita, che è tutta da ristrutturare. E la città che abbiamo costruito tra il 1958 e oggi, in questi 60 anni abbiamo costruito due volte la città che era costruita al 1958. È come se in 60 anni abbiamo costruito due volte quello che abbiamo costruito in 1958 anni precedenti. E tutto questo pezzo di città che abbiamo costruito negli ultimi 60 anni è tutto fuorché stabile. Infatti, nel piano regolatore vengono individuati come città da ristrutturare. Che vuol dire? Vuol dire che spesso ci sono le strade, ma sono insufficienti. Vuol dire che spesso c'è una strada che va a cul-de-sac. Vuol dire che non c'è un giardino, vuol dire che non c'è una scuola. Vuol dire che c'è una casa di un piano a fianco a una casa di cinque piani. Vuol dire che c'è una casa di cinque piani a fianco a un lotto che non è costruito. Non c'è un disegno. Questa parte di città, che appunto fotografa questa cosa che in numeri vuol dire città a bassa densità, vuol dire che dentro il raccordo abbiamo il 30% del territorio che è stato male utilizzato, è quella città che nei 10 anni in cui il piano regolatore è stato, diciamo, attivo, è stata congelata perché si è pensato solo alla costruzione del nuovo. Ed è giusto, ed è quello che noi vorremmo cambiare con questa consigliatura. Noi vorremmo attuare il piano regolatore generale, ma tutto il piano, nel senso che la nuova edificazione l'abbiamo vista come è stata gestita ed è quella che si sta attuando, però ci sono 9.500 ettari più 5.000 ettari di città pubblica, ci sono 15.000 ettari che non, di piano, di regole di piano che non sono state attivate. Ed è quello che abbiamo fatto un mese fa con le due delibere che riguardano la città da ristrutturare, chiedendo che questo sia il luogo dove la città si trasforma. Questo è il luogo dove si può trovare una domanda abitativa confacente ai bisogni, questo è il luogo in cui è possibile rimettere in moto non l'edilizia in senso astratto, ma quella piccola e media impresa, che è quella che invece viene schiacciata molto spesso dalle grandi imprese e che può fare la piccola trasformazione, la demolizione e ricostruzione, il completamento del lotto, cioè ricostruire e mettere mano a tutta quella parte di città che in questi 60 anni abbiamo costruito, che è tutto tranne che stabile e perfetta. Ed è la città in cui non ci muoviamo, la città in cui viviamo anche male. Alcune ricadute di questi ragionamenti sono che noi abbiamo, non avendo valorizzato fino in fondo questa parte di città, abbiamo costruito fuori dal raccordo e abbiamo urbanizzato col piano regolatore generale vigente diverse quantità di ettari all'esterno, abbiamo fatto aumentare la mobilità pendolare, perché se io sono andato a vivere a Orte, a Capena, a Ariano, la mattina poi vengo a lavorare a Roma e quindi c'è un pendolarismo crescente, basta vedere i treni, la FL1 che da Orte va a fare, da Farasabina va a Fiumicino, tutti quanti sanno quale stress e quanto è pieno quel treno. Paghiamo una crescita del costo dei servizi, perché se io devo andare a urbanizzare un'area, devo portarci l'acqua, la fogna in un posto che non è urbanizzato, già questo è un costo, però poi ci devo portare l'ama che deve pulire, il trasporto pubblico che ci deve arrivare, e spesso sono 15-20 chilometri se non di più dal centro urbano. Sono tutti costi nascosti che noi paghiamo. In questo senso mi è successo altre volte nelle conferenze e negli altri incontri, no? Quando noi diciamo guardate che se noi facciamo un'operazione di trasformazione urbanistica, gli oneri di quella trasformazione servono a migliorare la città esistente. L'obiezione che tutti fanno, cioè questo discorso l'abbiamo già sentito, ce l'hanno già fatto e non è mai successo. Il fatto che non sia successo, la prova è in quello che vi sto dicendo, nel senso che si pensava di costruire fuori, e il fatto che tu costruisci nelle aree non urbanizzate, questo poi ti porta un vantaggio alla città. Non è così, perché il contributo straordinario o gli oneri di urbanizzazione che quell'intervento apportano molto spesso sono insufficienti a dotare di servizi la stessa previsione urbanistica che si viene a realizzare, perché ci devo portare l'acqua, le fogne, la strada, ci devo portare tutti i servizi minimi. Se invece noi, come pensiamo di fare, sblocchiamo tutta la città da ristrutturare nel piano regolatore generale, quando io faccio un intervento di trasformazione urbanistica in un posto in cui ho già le fogne, magari le devo migliorare, devo potenziarle, devo mettere meglio il collettore con l'impianto di depurazione, in cui ho già le strade, magari devo completare il reticolo, in cui ho già una parte dei servizi pubblici, magari devo ampliare la scuola, quel contributo straordinario effettivamente lo uso nell'area. E quindi quella cosa che si dice e non si è mai verificata, non si è verificata perché il luogo in cui quella trasformazione avveniva assorbiva tutti gli oneri, anzi ci creava un debito che stiamo continuando a pagare. Se invece noi assumiamo questa linea di indirizzo di fare le operazioni dentro la città da ristrutturare, sbloccare questi 9.500 ettari, complessivamente 15.000 ettari di città già costruita che può essere cambiata, profondamente cambiata, e servita e tutti i servizi che oggi non ha, noi riusciamo a utilizzare al meglio queste risorse invece di sprecarle. Questi grafici, guardate solo i colori e l'andamento delle linee. Il primo, quello sulla vostra sinistra, la linea blu ci dice il numero degli alloggi comprati e venduti ogni anno a Roma dal 2004 al 2012. Come vedete è in discesa, si è sostanzialmente ridotta della metà, vuol dire che rispetto al 2004 nel 2012 si sono vendute la metà degli alloggi a Roma, cioè il volume del mercato immobiliare si è dimezzato. Questa è una cattiva notizia per chi costruisce, diciamo, essenzialmente. La linea rossa, quella che vedete sopra, invece è una cattiva notizia per chi vuole comprare casa, perché quello è il valore, il costo a metro quadro delle case per lo stesso arco temporale. Quindi mentre il volume delle compravendite è crollato, il costo delle case è sceso, ma non così tanto e non così proporzionato. Quindi la cattiva notizia per chi come noi vuole comprare casa è che oggi non ci danno più un mutuo, per cui il volume delle compravendite è diminuito, e in tempi di crisi non si è dimezzato il valore delle case, non si è ridotto il valore delle case, quindi noi abbiamo ancora più difficoltà a comprare una casa. Negli altri paesi europei non è avvenuto questo. In Spagna i prezzi immobiliari sono crollati, in America ancora di più, cioè la crisi ha consentito anche alle fasce sociali più deboli di poter comprare casa perché il prezzo delle case era crollato. Da noi questo non è avvenuto, le ragioni sono tante, però la brutta notizia è che noi siamo in crisi e abbiamo più difficoltà a comprare casa di quando ci dicevano che c'era il boom immobiliare e ci dicevano aspettate che adesso arriva la crisi e i prezzi scendono. La crisi è arrivata, i prezzi non sono scesi, i mutui non ce li danno, la casa non la possiamo comprare. L'altro grafico invece, guardate solo la linea rossa, è che cosa è successo a chi ha comprato casa pensando di fare un investimento e affittandola. Anche lui è andato male, poverino, perché ha comprato casa, l'ha data in affitto, ovviamente parliamo di persone che hanno fatto i contratti, registrati, eccetera, perché sono aumentate le tasse sul prelievo della proprietà, quindi la redditività di chi ha messo una casa in affitto è diminuita nello stesso periodo. Quindi abbiamo una doppia forbice per chi cerca casa: uno, non si trovano mutui; due, non è facile poter comprare una casa perché i prezzi sono rimasti alti, e se cerchiamo una casa in affitto o in nero o ci bastonano rispetto al canone di affitto, perché anche chi ha investito deve tenere alto la redditività. Motivo per cui la questione abitativa, non l'emergenza abitativa, ma la questione abitativa del ceto medio impiegatizio di questa città è un tema, forse il principale tema che questa città si ritrova per le mani. Noi che cosa abbiamo fatto? Perché queste informazioni che ci stiamo scambiando in realtà sono alla base anche di quello che abbiamo scritto nel programma relativamente all'urbanistica di Marino, e che poi è diventato il programma di mandato, ed è quello che stiamo facendo e che abbiamo cercato di fare in questi 12 mesi. Abbiamo individuato tre grandi risorse: il patrimonio pubblico in dismissione, la città pubblica degli anni 70 e le aree private. Cioè noi abbiamo detto, a fronte di questo quadro che abbiamo descritto, qual è l'opzione che possiamo mettere in campo? L'opzione che possiamo mettere in campo è che noi abbiamo in questi 60 anni costruito un capitale fisso che dobbiamo rimettere in gioco. Piuttosto che andare a costruire il nuovo, aggiungere nuove espansioni, dobbiamo rimettere in circolo il capitale fisso che abbiamo costruito in questi 60 anni e non solo. E la prima cosa che possiamo fare come amministrazione pubblica è intanto conoscere il nostro capitale fisso, cioè qual è la città pubblica, che cos'è pubblico in questa città, pubblico non che è accessibile a tutti, pubblico perché è del Comune di Roma, perché è dell'ASL, perché è della Regione, perché è del Comune, perché è della Difesa. E abbiamo costruito, l'abbiamo presentata qualche giorno fa alla Casa dell'Architettura, la città, la carta della città pubblica. Tutto quello, questo riguarda il vostro municipio, tutto quello che voi vedete colorato in questa carta, per qualche motivo è pubblico. Guardate che è una quantità enorme. Com'è? È una grande notizia ed è una grande risorsa. Ed è anche la testimonianza. È anche la testimonianza del fatto che la capitale, Roma Capitale, ha voluto anche significare trasferimento di risorse dallo Stato alla città attraverso il suo ruolo di capitale, che hanno costruito pezzi importanti di città. Questo è un capitale che si può utilizzare in tanti modi. Per esempio, noi abbiamo in questa carta censito che cosa? Delle famose compensazioni di cui immagino parleremo stasera. Il lato buono qual è? Sono le aree che dovevano essere edificate e che invece non sono state edificate, sono state cancellate perché l'edificabilità è stata trasferita altrove, ma quelle aree sono venute al comune. Quanti ettari sono e dove sono? Non lo sapevamo. Noi per la prima volta abbiamo un censimento, particella catastale su particella catastale. In queste mappe possiamo andare a cliccare. Sono al momento accertate più di 500, quasi 600 ettari, 600 ettari di aree naturali, parco, aree agricole, che noi abbiamo ricevuto a seguito delle compensazioni e che adesso sappiamo dove sono, sappiamo se li possiamo dare ai giovani agricoltori con le cooperative, sappiamo se sono delle zone che devono essere utilizzate a fini ambientali, però prima non lo sapevamo. E così come sappiamo dove sono le caserme, quanto sono grandi, sappiamo quali sono gli immobili dell'ASL, sappiamo quali sono gli immobili della Curia, sappiamo quali sono e di chi sono gli immobili che ci circondano. L'uso di questa carta può essere il più diverso possibile. Intanto per noi questo elemento, diciamo, di conoscenza era fondamentale rispetto a una linea di azione. Seconda cosa, le aree militari. Sono in questa carta che vedete, sono 111 le aree militari dentro la città di Roma. Io faccio sempre queste, non so se si vede la freccetta nel vostro, ecco, nelle immagini. Queste sono le caserme di Viale delle Milizie. Solitamente le caserme di Viale delle Milizie vengono citate come l'enorme quantità di aree militari. In questa carta manco si vedono, perché le quantità di aree militari sono enormi nella città di Roma. Non tutte le possiamo avere, non pretendiamo di averle tutte, ci mancherebbe, però non pretendiamo anche di non essere presi in giro con le famose 15 caserme che sono diventate di proprietà del comune. Non è vero, nessuna caserma è diventata di proprietà del comune. Il famoso protocollo Alemanno e il suo ministro della difesa, allora compagno di partito La Russa, non ha trasferito neanche un metro quadro di caserma al comune. Non c'è nessuna caserma di proprietà del comune. L'unica caserma oggetto di valorizzazione è quella di Guido Reni, che abbiamo fatto con la variante approvata il 27 di dicembre, ed è l'unica dopo circa 25 anni, perché l'ultima caserma oggetto di trasformazione era la Sani e Pepe di Piazza Vittorio, che non è venuta gratis al comune, perché abbiamo speso 2 miliardi e 800 milioni di lire di allora per trasferire i militari e ci è costata circa 14 miliardi per costruirgli la caserma alla Cecchignola. La caserma di Guido Reni il comune non paga un euro, ma ce ne sono altre su cui stiamo ragionando con il ministro Pinotti per poter fare un'operazione di trasformazione. La cosa importante è che partiamo dal fatto che c'è una leggenda metropolitana in questa città, che esistono le caserme del comune, esistono anche i comitati per l'uso pubblico delle caserme, ma le caserme non sono del comune, sono tutte ancora in mano al Ministero della Difesa e agli usi militari. Terza quantità di aree pubbliche, di risorse, è la città pubblica costruita tra il 1969 e gli anni 80, sono 20 anni, è i piani di edilizia economica e popolare, che a Roma hanno una storia gloriosa, Si citano sempre i soliti quattro: Laurentino 38, Corviale, Torbella Monaca, Spinaceto. Sono 114, non 4. E in molte di queste aree, in molti di questi quartieri, vale quella regola che vi dicevo prima. C'è molto da fare, c'è molto da migliorare, ci sono molti servizi da realizzare, è tutto fuorché città consolidata. E poi c'è la riqualificazione diffusa, quella che vi dicevo prima, i 9.500 ettari di città costruita malamente, a pezzi, che non funziona, congelata nel piano regolatore generale con uno strumento che si chiama PRINT. Nelle ultime tre settimane abbiamo presentato due delibere, una che apre un bando per la trasformazione delle aree da ristrutturare e che sono prevalentemente per attività, il grande comprensorio della Tiburtina che è diventato Las Vegas, ecco, quella parte lì, noi abbiamo pubblicato un bando dicendo a tutti quelli che hanno voglia di reinvestire su quell'area a fini produttivi, il piano regolatore ci dà la possibilità di avere il raddoppio degli indici, se si fa un piano ordinato, fino al 20% di residenziale, non col piano casa, quindi dentro norme già previste dal piano, per ottenere spazi pubblici, per ottenere le strade, per ottenere le fogne dove mancano. Il bando è già stato pubblicato sui giornali e noi possiamo fare quell'operazione non aspettando che tutto quanto sia perfetto, ma avendo chiari quali sono gli obiettivi pubblici e raccogliendo le proposte dei privati. Oggi ne facciamo due, poi ripubblichiamo il bando, arrivano altre tre proposte, facciamo quelle tre, poi lo ripubblichiamo, ne arrivano 10, facciamo quelle 10 proposte. C'è un processo iterativo programmatorio. Ci è voluto 7 mesi con gli uffici interni dell'amministrazione capitolina per far passare questa linea, che un conto è un programma, un conto è un piano. Il piano attuativo mi deve dire tutto quello che devo fare già oggi. Il programma di trasformazione della città esistente è qualcosa che succede nel tempo, in maniera iterativa, a una condizione. Possiamo farlo, come si dice, per stralci, a una condizione, che abbiamo fissato tutti gli obiettivi pubblici che vogliamo conseguire. E noi questo è quello che abbiamo fatto. In quella città gli obiettivi pubblici sono questi. Arrivano 3 proposte di privato che realizzano una strada, benissimo, ma andiamo avanti le 3 proposte del privato che realizzano una strada? Ripubblichiamo il bando, ci sono altri 10 interventi pubblici che bisogna fare, meno quello che abbiamo fatto, ne sono rimasti 9. Arrivano 3 proposte di privato, ne facciamo 3, lo ripubblichiamo, ne restano 7 e via discutendo. Così mettiamo in moto un meccanismo, mentre fino adesso si è detto, secondo me in maniera non disinteressata, che bisognava prima avere tutto e poi trasformare. Ma il tutto significa che molto spesso quei perimetri sono grandi come una città di Bologna. La città di Bologna, non possiamo aspettare che tutti si mettano d'accordo nella città di Bologna per fare un singolo intervento. E quindi abbiamo sbloccato questi 9.500 ettari. È una procedura, adesso non mi voglio soffermare sugli aspetti tecnici, ma insomma per farvi capire quanto è importante e quanto è complicato però la scelta di lavorare sulla città esistente.